Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme per meditare un po' sulla festa di oggi, sulla festa dell'Assunzione dell'Immacolata, sull'Assunzione di Maria Santissima in cielo, una delle più grandi feste della cristianità, sicuramente una delle più grandi, proprio che si riferiscono a Nostra Madre Celeste, all'Immacolata, e vorremmo proprio per questo cercare un po' di meditare su questa festa, che cosa festeggiamo, che cosa vuol dire e che cosa è significato anche proprio nella storia della salvezza, la morte e l'assunzione di Maria Santissima in cielo, in corpo ed anima. Come sapete, cari amici, questa realtà della Madonna assunta in cielo è una realtà che è stata stabilita anche con un dogma. Però più che addentrarci diciamo, nelle riflessioni, nelle considerazioni che possono riguardare questa verità, dandola naturalmente per acquisita, cioè dobbiamo essere certissimi di questo, cioè che la madre di nostro Signore e la madre nostra è stata portata in cielo, in corpo ed anima, vorrei soffermarmi invece su due, anzi, se volete, su tre punti fondamentali che veramente ispirano, la nostra devozione verso la Madonna e ci aprono anche un po' la mente su questi fatti che sono fatti voluti da Dio. Quindi la Madonna è stata assunta in cielo in corpo ed anima per una precisa volontà del Signore, ed è la dipartita della Madonna questo affrancarsi, no? Dai legami della vita, è avvenuto anni dopo la morte e resurrezione di Gesù. Leggiamo appunto sugli Atti degli Apostoli, proprio all'inizio degli Atti degli Apostoli, che la Madonna e i discepoli, gli apostoli, erano riuniti nella preghiera, cioè continuavano a pregare nel cenacolo, e poi c'è stato l'evento della Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo. Quindi sappiamo che la Madonna è sopravvissuta al terribile dolore della morte di Gesù. Potremmo dire misticamente che è morta anche lei, nel senso che è stata talmente straziata, no? Ai piedi della croce, durante la passione di nostro Signore, lei che ha partecipato con i suoi dolori alla passione di Gesù. E beh, parlando da un punto di vista, diciamo così, naturale, la Madonna sarebbe dovuta morire, no? Per il dolore, per il dolore. Lei era pietrificata, ci ricordiamo, no? La descrizione che mi ha dato anche l'Apostolo San Giovanni, colui con il quale poi la Madonna è rimasta, perché è stata affidata proprio da Gesù all'Apostolo Giovanni. Quindi sono vissuti poi prima a Gerusalemme, poi a Efeso, sono dovuti scappare, insomma, varie vicende, prima che la Madonna, che è diventata poi madre della Chiesa, morisse anche lei, e fosse portata in cielo in corpo ed anima. Detto questo, cari amici, soffermiamoci su alcuni punti che veramente toccano il nostro cuore e anche la nostra intelligenza. È chiaro che se noi guardiamo la vicenda di Gesù e di Maria, rimaniamo colpiti. Perché? Perché San Paolo ha detto con molta chiarezza, no, che la morte è il salario del peccato. Ci ricordiamo le parole di San Paolo, che la morte è il salario del peccato, cioè la retribuzione del peccato, ed è entrata nel mondo per invidia del diavolo. Allora, né Gesù né Maria dovevano essere soggetti alla morte. Questa è la prima considerazione, no? Perché? Perché loro sono stati e sono immacolati, mai sfiorati dal peccato, né Gesù e né Maria. Però Però sia Gesù che Maria sono morti. Gesù è morto in croce, crocifisso, è morto su quel patibolo infame, che però poi è diventato il seggio del suo regno, quindi il trono da cui ha sconfitto la morte e il peccato, e anche la Madonna è morta, come Gesù. Anzi, potremmo dire che per l'esplicita volontà di Dio, la Madonna è stata simile a Gesù anche nella morte, fino alla morte. Questa è una cosa molto importante, perché se consideriamo la morte come un demone, allora questo non ha mai sfiorato né Gesù e né Maria. Gesù l'ha detto esplicitamente, no? Nessuno mi prende la vita. Cioè, non è come nel nostro caso, cari amici, no? Che quando moriamo, moriamo perché siamo stati peccatori, perché siamo figli di Eva, perché nessun uomo può sfuggire alla morte corporale, come diceva San Francesco, e quindi per noi la morte è un evento, diremmo quasi, dovuto, dovuto. Noi moriamo perché siamo stati soggetti al peccato. Ma Gesù invece non ha detto che la vita gli è stata tolta, ha detto io dono la mia vita e la riprenderò dopo 3 giorni. Quindi nessuno me la toglie, sono io che la dono e quindi la morte è la morte del Redentore. Gesù ha accettato la morte per redimerci dai nostri peccati e questa è stata la sconfitta del male. E anche della stessa morte, che è stata ingoiata dalla morte di Gesù. Pensate un po', ma questa è una realtà sublime, è una realtà che si inquadra proprio nel disegno della redenzione operata da Dio. E quindi Gesù, l'agnello di Dio, ha dato la sua vita, ha offerto la sua vita in riscatto di quella di molti, in riscatto per avere la nostra salvezza. E ci ha riaperto. Lo dico sempre, potenzialmente ci ha riaperta la via che va dalla terra al cielo. Quindi se noi possiamo andare a vedere Dio nel paradiso è perché Gesù con la sua morte e con la sua resurrezione ci ha riaperto questa via. L'altra volontà esplicita, chiarissima di Dio è quello di rendere l'Immacolata addolorata, corredentrice, uguale a Gesù, simile a Gesù in tutto. Quindi era un fatto di convenienza che anche la Madonna morisse. Ha assodato questo, cioè che Gesù è morto veramente in croce, e ha assodata anche che la Madonna lo ha seguito in questo distacco dalla vita biologica che poi è seguito immediatamente dall'assunzione in cielo, in corpo d'anima, seguendo anche un po' i santi, questi ci fanno notare quanto è diversa però, non solo la morte di Gesù, ma la morte di Maria con la sua assunzione dopo in cielo, com'è diversa dalla nostra, perché anche nel caso dell'Immacolata, vedete, la morte della Madonna è completamente diversa da quella di un altro qualunque essere puramente umano. Perché dicono questo i santi? Perché la Madonna, oltre a per il fatto che il Signore l'ha voluta far rimanere sulla terra come madre della Chiesa, quindi ha avviato gli apostoli e li ha accompagnati, in pratica è stata lei la madre della nostra Chiesa, alla quale noi tuttora apparteniamo, lei che è la madre del corpo mistico di Gesù, a un certo punto, qualcuno dice che è stata qualche commentatore, qualche studioso, dice che Dio le ha inviato di nuovo l'arcangelo San Gabriele, no? Per avvisarla che la sua vita terrena arrivava alla fine. Questo Non sappiamo se sia veramente avvenuto, ma non solo è probabilissimo, cioè è anche, possiamo dire, fatto perfettamente giusto, razionale. Perché poi la Madonna che ha avuto questo avviso da parte dell'Arcangelo, un po' come è avvenuto in tutta la sua vita, ha esultato di gioia, ha esultato di gioia. La Madonna, quando si arrivava al suo distacco, chiamiamolo così, suo distacco dalla vita corporale, ha esultato di gioia. E di questo ne siamo sicurissimi, perché la Madonna, dopo la morte di Gesù, anelava come la cerva anela i corsi d'acqua, anelava ad andare in cielo, a ricongiungersi con il figlio suo amatissimo, Redentore, che era sempre con lei. Ma era in cielo, lui era sceso al cielo e quindi Gesù era in corpo, anima, col corpo glorioso risorto, ormai sedeva alla destra del Padre e la Madonna desiderava andare in cielo, riunirsi con il figlio suo. Quindi se è vero questo fatto che dicono alcuni, no, devoti, anche santi, ecco, che hanno ipotizzato questo, che ci sia stato addirittura un avviso da parte di Dio attraverso sempre l'arcangelo San Gabriele, o comunque un arcangelo, insomma, che avvisava la Madonna che fra poco sarebbe salita in cielo. E la Madonna ha esultato. Allora qui vediamo quanto è stato diverso questo distacco dalla vita terrena rispetto a noi. Cari amici, rispetto a noi poveri, peccatori che siamo su questa terra, aspettando anche noi la fine della nostra vita, nel momento che non sappiamo, nel giorno e nell'ora che noi non sappiamo, anche noi saremo chiamati a presentarci al cospetto di Dio con la morte. Ed è proprio su questo qui che dobbiamo riflettere, no? La Madonna, diciamo che ci sono, questo lo dice anche Sant'Alfonso, no? Sant'Alfonso Maria di Ligure, dice per noi comuni mortali, che non siamo immacolati, non siamo la madre di Dio, non siamo le creature predilette, siamo figli adottivi di Dio, redenti dal Signore, non siamo assunti in cielo, in corpo ed anima. Non siamo re del cielo e della terra, come poi è diventata la Madonna. Per noi, suoi figli, la morte è penosa, la morte è dolorosa, la morte ci fa soffrire. Perché? Perché ci è amara. Come minimo per tre motivi. Il primo motivo è che noi abbiamo degli attaccamenti, no? Degli attaccamenti alla terra. Quindi noi, anche se in misura maggiore, minore, i santi, molti di essi vivevano talmente distaccati dalle cose terrene che anche loro, quando hanno avuto notizia che dovevano lasciare il mondo, hanno esultato, no? Facciamo conto che qualche esempio lo possiamo pure fare, no? Praticamente, se vediamo la morte di San Luigi Gonzaga, per esempio, oppure, non so, San Pietro d'Alcantara, cioè praticamente lo possiamo vedere nella morte di tanti santi, San Francesco che addirittura cantava, no? Cantava per l'arrivo di sorella morte corporale, cui nulla uomo può scampare. Quindi è vero, i santi che hanno praticato le virtù in modo eroico, distaccati dalle cose di questo mondo e anelavano anche loro. Per esempio, San Massimiliano, una volta il fratello gli augurò di fare una buona morte e lui disse: "Grazie, fratello mio, no? Che bello, no? Che tu mi dici questa cosa qua", perché in pratica, come tutti i santi che amano Dio, tutti anelavano a entrare nel regno dei cieli, a distaccarsi da questa terra nella quale noi siamo esuli, cari amici, la nostra patria è nel cielo, che ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo, è così. Però durante la nostra vita il peccato, le conseguenze del peccato, i nostri stessi affetti si attaccano alle cose, alle persone, per esempio, o se non addirittura alle cose di questa terra. Noi ci attacchiamo alla vita anche per un fatto naturale, ecco. Quindi la morte ci amara innanzitutto perché abbiamo degli attaccamenti. Poi c'è un altro fatto, no? Che anche qui purtroppo ce ne rende conto soltanto quando la morte si avvicina. Il rimorso dei nostri peccati. Come dire, qualcuno dice, no, che noi rivediamo la nostra vita come un nastro che si riavvolge e vediamo soprattutto i nostri peccati, li scorgiamo con chiarezza. Quel famoso paragone del vetro che durante il giorno, il vetro della finestra ci sembra molto trasparente, però se viene investito dalla luce del sole, ci appare pieno di polvere, pieno di imperfezioni, pieno di sporco. Ecco. Ebbene, cari amici, tutti noi quando moriamo avremo questa cognizione. Che cosa ho fatto? Come mi presento al giudizio di Dio? Come sono vissuto? Quali sono gli errori che ho commesso? Ho amato Dio? Queste domande, no? Quanto l'ho amato? Quanto l'ho servito? O se addirittura uno è incredulo, si trova davanti alle proprie opere morte. Allora, quando dicono che le nostre opere ci seguono, intendono dire pure che appena andiamo dall'altra parte c'è un accusatore che accusa i nostri fratelli, si dice nell'Apocalisse, notte e giorno, al cospetto di Dio. E quindi noi la morte ci amara anche perché ci troviamo davanti al risultato della nostra vita, alle nostre colpe, Dio non voglia che addirittura ci presentiamo davanti a Dio in uno stato di disgrazia, cioè la nostra anima è un'anima morta, soffocata dal peccato. E lì siamo nelle mani del nemico della nostra salvezza. Il Signore, l'Immacolata, purtroppo davanti alla morte quelli di noi che sono empi, non possono fare più nulla. Hanno fatto di tutto perché ci salvassimo. Se ci presentiamo alla morte con dei peccati mortali, per noi è finita. Meglio per noi se non fossimo mai nati. Allora, questa amarezza del rimorso dei peccati, oppure addirittura dell'impenitenza finale. Sapete, ci sono sei peccati contro lo Spirito Santo, cioè contro la carità di Dio, contro l'amore di Dio. Questi peccati non vengono perdonati nel secolo presente, nel secolo futuro. Quali sono questi peccati? Questi peccati li voglio ricordare un po' a memoria, mi perdonerete se magari ne salto qualcuno. Allora, la presunzione di salvarsi senza merito, la disperazione nella salvezza, impugnare la verità conosciuta, l'invidia della grazia altrui, la ostinazione nel peccato, l'impenitenza finale. Sono sei peccati che sono contro direttamente la carità di Dio. E noi, cari amici, non sia mai, ci presentiamo alla morte con questi peccati, per noi alla fine. Presunzione di salvezza senza merito. Che male ho fatto? E questa condanna ce la facciamo da noi. Poi l'ostinazione nel peccato e soprattutto l'impenitenza finale. Questo che ci costa la vita eterna, ha vinto il demonio, ci ha rovinati. La terza cosa che ci rende amare la morte, come osserva anche Sant'Alfonso, è che proprio per questo fatto c'è l'incertezza nella salvezza. C'è l'incertezza nella salvezza. Non sappiamo come usciremo dal giudizio di Dio, se assolti o condannati. Se siamo assolti, può darsi pure che dobbiamo quasi sicuramente purificarci, no? Nel luogo di espiazione che chiamiamo purgatorio. Ma siamo salvi. Alla fine arriveremo in cielo. Alla fine si apriranno le porte del paradiso. Anche se dovremmo soffrire tanto nella purgazione del purgatorio. Ma questi tre fatti, l'attaccamento alla terra, il rimorso dei peccati, l'incertezza e la salvezza, sono la nostra morte, credo. Ecco la prima riflessione. Nulla di tutto questo ha potuto affliggere il distacco di Maria dalla vita. Nulla di queste tre cose. Lei era completamente distaccata dai beni mondani, muore come sempre vissuta, praticamente come Gesù, cioè con un piede per terra e un piede nel cielo, no? Come serva del Signore. Poi è morta con la completa pace della coscienza, perché lei è l'Immacolata, è sempre stata dal suo concepimento senza macchia. Figurati se poteva avere rimorso dei peccati. Niente, aveva una completa pace della coscienza. E questo determina anche la certezza della gloria eterna. Allora, cari amici, quando oggi festeggiamo l'assunzione della Madonna in cielo, in corpo ed anima, lo dobbiamo fare per due motivi: per esaltarla, per glorificarla, e dobbiamo guardare l'assunzione della Madonna in cielo per imparare che cos'è per noi la morte. Noi possiamo approfondire un po' questi temi, nel senso che mentre noi siamo afflitti, no? Perché moriamo, la Madonna che da quando era bambina praticamente, no? Ha amato Dio, lo ha servito nella maniera più perfetta, fino al punto di essere la madre di Dio e la corredentrice del genere umano. Beh, per lei logicamente anche questo annunzio di una morte futura poteva essere soltanto perché la morte, diciamo, della Madonna è avvenuta quando la Chiesa era ancora in fieri, quando la Chiesa era ancora bambina. Questa sua creatura, che noi chiamiamo Chiesa, alla quale apparteniamo pure noi, è stata tenuta per mano dalla Madonna per anni, proprio perché Dio ha detto meglio. Madre, no? Se tu rimani sulla terra per essere la madre degli apostoli, per essere la madre dei discepoli, per essere la madre della Chiesa, immaginiamoci la Madonna, le vicende che leggiamo anche negli Atti degli Apostoli, che cosa è successo con San Pietro, imprigionato, e le preghiere della Madonna con quelle degli Apostoli hanno determinato poi che egli venisse liberato in maniera miracolosa. È lei che ha plasmato la Chiesa ed è stata riconosciuta madre della Chiesa. Lei sarebbe voluta rimanere in terra per continuare la missione di madre, ma il suo cuore anelava ad andare nel cielo presso suo figlio. È un po' come San Paolo, no? Il quale dice: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Pensate, cari amici, no? Non so. Se ci guardiamo allo specchio, no? San Paolo diceva: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Ma quanti di noi possono dire la stessa cosa? Quanti di noi? Con i nostri attaccamenti, con le nostre paure, con i nostri rimorsi. Ecco che l'assunzione di Maria Santissima in cielo Per lui è motivo di esaltazione, di gioia, di contemplazione, ed è anche un fatto, diciamo così, didascalico. Cioè, noi impariamo dalla morte della Madonna perché ci guardiamo noi suoi figli. Guardate che la Madonna, per la salvezza di ciascuno di noi, ha sofferto talmente tanto che è diventata la regina dei martiri, perché ha offerto le sue sofferenze, le sue lacrime, come corredentrice, le ha associate all'opera del figlio, che è l'uomo Dio e quindi ha una dignità, un valore infinito. Ma Dio l'ha voluta lì, l'ha voluta insieme al figlio in vita e in morte. Qualcuno dice che, come per noi, no? La notizia dei nostri peccati ci turba, ma ci turba al punto che addirittura molti si disperano di essere salvi. Vogliamo pensare a dei casi, ma non li voglio neanche dire, no? Perché che cosa li guardiamo a fare, no? Come è morto Lutero, come è morto Giuda, come è morto Caino. È la cosa più terrificante che possiamo immaginare, cari amici, no? Che vediamo che davanti a noi si spalanca la perdizione. Dio non voglia, no? Perciò lottiamo con tutte le nostre forze per conservare la grazia di Dio. Invece la Madonna ha affrontato la sua ultima ora, e lo dice molto bene Sant'Alfonso in questo libro, no? Che si chiama Le Glorie di Maria. Sentite che cosa dice Sant'Alfonso, lo voglio leggere. Nell'ora felice della sua morte, tutte le belle virtù praticate in vita da Maria circondarono il suo letto, la sua fede così costante, la sua fiducia in Dio così piena d'amore, la sua pazienza così forte in mezzo a tante pene, l'umiltà in mezzo a tanti privilegi, la modestia, la mansuetudine, la pietà verso le anime, lo zelo della gloria divina, soprattutto la perfetta carità verso Dio, unita a una totale uniformità alla sua volontà, alla volontà di Dio, tutte queste virtù l'attorniano e la consolano e le dicevano: siamo opera tua, non ti lasceremo. Pensate, cari amici, no? Pensate. Le virtù della Madonna fanno coro e le dicono: siamo opera tua, non ti lasceremo. E questa è stata la morte. Chiamiamola morte, ma è un distacco dalla terra, è un distacco dalla vita terrena, che poi è stato coronato dal fatto che la Madonna è stata assunta in cielo, in corpo ed anima. E anche qui vediamo un po' che cosa significa anche questo, e ci avviamo un po' alla conclusione di queste nostre considerazioni. Cioè, noi, cari amici, vediamo che, così come Dio ha voluto associare alla morte del figlio, la morte della corredentrice, sua madre, così è anche vero però, come è stato vero anche per Gesù, che la corruzione non ha potuto sfiorare né Gesù né Maria. Difatti, quando è stato proclamato il dogma dell'assunzione in cielo, in corpo e anima della Madonna, cioè da parte di Pio XII, con quella bolla, no? Il Munificentissimus Deus, in cui lui ha proclamato questo dogma, eravamo negli anni 50, ed è stato proclamato questo dogma per farci capire che se si sono consegnati alla morte Gesù e Maria, però anche nel caso di Maria, la morte non solo non ha avuto nessun potere su di lei durante la vita terrena, ma anche dopo la morte. La corruzione, cari amici, è nostra la corruzione. Tanti santi sono morti, il loro corpo è rimasto incorrotto, perché la corruzione è proprio il sigillo del peccato. E questo la Madonna non lo poteva vivere, questo è stato espresso in questo dogma, Munificentissimus Deus, da parte di Pio XII. Per cui la Madonna è salita subito in cielo con il suo corpo, con la sua anima, totalmente non toccata dal peccato. Bellissimo questo. Anche qui, i santi, meditando su queste verità, come più o meno stiamo facendo anche noi oggi, fanno delle ipotesi, che magari sono delle ipotesi che sono controfattuali, magari non sono avvenute, no? Però molti autori sacri hanno ipotizzato che, per esempio, attorno a Madonna, prima che lei partisse per il cielo, furono miracolosamente riuniti gli apostoli e anche dei discepoli, che magari si trovavano in altri luoghi, naturalmente lontani dal posto dove la Madonna è morta. E la Madonna, come madre, no, abbia detto delle parole, no? Miei diletti, per vostro amore, per aiutarvi, il mio figlio mi ha lasciato sulla terra. Ora la santa fede è sparsa nel mondo. Il frutto del seme divino è cresciuto. Perciò il mio Signore, vedendo che la mia assistenza non era più necessaria sulla terra e compatendo la pena della mia lontananza, ha esaudito il mio desiderio di uscire da questa vita e di andare a vederlo in cielo. Voi continuate a faticare per la sua gloria. Io vi lascio, ma non con il cuore. Porterò con me, sarà sempre con me il grande amore che vi porto. Vado in paradiso a pregare per voi, a pregare per noi, cari amici. Questa è stata la morte della Madonna. In pratica tutti, questo ce lo immaginiamo, anche se non fosse avvenuto questo, cari amici, però è nelle cose, è nella realtà, non solo sono cose possibili, forse sono avvenute veramente queste cose. Ci fa bene pensare che siano accadute, perché vediamo con più chiarezza qual è, che cos'è, chi è la Madonna per noi. Non solo la madre nostra spirituale, colei che ci ha partoriti spiritualmente ognuno di noi, con grande dolore, ma soprattutto possiamo dire che la Madonna è la nostra maestra per tutta la vita, la nostra protettrice, la nostra amata amorosissima che ci segue in tutti gli eventi della vita. Solo nell'altro mondo capiremo quante volte, per grazia e intercessione della Madonna, noi siamo scampati a mali spirituali e materiali. Certe volte ce ne si accorge proprio, di aver ricevuto dalla Madonna dei miracoli di salvezza della vita, dei miracoli della salvezza nella salute, ma soprattutto nella salute spirituale. Quante volte, soprattutto se siamo ricorsi a lei, siamo scampati agli attacchi del maligno, alle lusinghe del mondo, alle miserie della nostra carne, no? La nostra carne, ci sta qualcuno che ha detto, pensando alla morte nostra, dice: ah, mio corpo, mio corpo, così fragile, quanto ti costa, no? Tornare in polvere, no? Invece tutto questo, cari amici, non vale per l'Immacolata. Lei invece ci vuole partorire al cielo, tutti, ci vorrebbe vedere tutti i santi. Perciò, nella pienezza dei tempi, così come Dio l'ha mandata, creati, no? 4:4, nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato sulla terra l'Immacolata, no? poi è diventata madre del Signore. E così nella pienezza dei tempi, quando ormai la Chiesa era abbastanza formata e matura, il Signore ha permesso alla Madonna di raggiungerlo nel cielo. Qualche altra cosa dobbiamo dire, sempre seguendo la fantasia, se vogliamo, dei santi. Dice Sant'Alfonso, giunta alla fine della vita, Maria sentì nella stanza dove giaceva un'armonia celeste. Come narra San Girolamo, e comparve un grande splendore, come fu rivelato a Santa Brigida. Dall'armonia e dall'insolito splendore, gli apostoli si resero conto che Maria in quel momento se ne andava. Perciò rinnovarono le lacrime, le preghiere e alzando insieme le mani al cielo esclamarono: O Madre nostra, te ne vai al cielo e ci lasci. Donaci l'ultima benedizione, non dimenticarti di noi, mise. E Maria, rivolgendo gli occhi su di loro, disse per l'ultima volta: Addio, figli, vi benedico, non vi dimenticherò mai di voi. E con un grande lampo, Maria, mentre il figlio la invita a seguirla, immersa in una fiamma di amore, dà un sospiro d'amore più grande, spira e muore. Ma, cari amici, queste cose veramente ci edificano e ci commuovono. Anche perché se Elia è stato rapito su un carro di fuoco, è ben giusto pensare che nel momento della dipartita della Madonna ci sia stata questa fiamma d'amore che in qualche modo l'ha rapita in corpo ed anima e l'ha portata nel cielo. Allora, come vedete, dietro questa liturgia, dietro queste feste che la Chiesa ci propone il 15 di agosto, l'Assunzione è la festa proprio dei una delle feste più grandi, no, che riguardano la Madonna. E che cosa dobbiamo dire? Che il nostro cuore veramente deve diventare come il cuore degli apostoli che sono rimasti su questa terra, no? E l'hanno vista salire in queste fiamme d'amore verso il cielo. Io dico che, nel caso mio particolare, io ho avuto anche la mia mamma, proprio la mia mamma terrena, che si chiamava Maria Assunta. E quindi sono particolarmente toccato, da questa festa che anche è stato l'onomastico di mia madre, la mia madre terrena. E ci piace pensare che le mamme, tutte le mamme, quindi io ho due assunte nel cielo, ecco, ma noi tutti abbiamo due madri nel cielo, un padre celeste, un fratello redentore, nostro Signore Gesù Cristo, al quale dobbiamo la nostra salvezza, e che è il fine di tutta la creazione, non soltanto della nostra vita, e poi abbiamo anche due mamme che ci aspettano, che ci proteggono, che pregano per loro, che come due amiche, come due sorelle, guardano la nostra esistenza terrena e non aspettano altro che il momento di partorirci al cielo, di farci nascere nel cielo per stare insieme tutta l'eternità. Pensate, cari amici, questa è la realtà di tutti gli uomini, di tutti gli uomini. Qualcuno si è domandato, dice, ma chi ne sarà? Per esempio, San Tommaso, no? Nella Summa Teologica, la Summa Teologia, si è interrogato, dice, ma per quelli di noi che Dio già sapeva che non ce l'avrebbero fatta, cioè i cosiddetti, perduti, no? Coloro che poi concludono la loro vita non arrivando in cielo. Ebbene, anche per costoro, cari amici, anche per quelli di noi, che alla fine fanno il naufragio spirituale, il naufragio nella vita, e vanno incontro alla perdizione eterna, anche per loro, per questi poveri nostri fratelli peccatori, alla schiera dei quali preghiamo Dio con tutte le nostre forze di non appartenere, anche per costoro la Madonna è stata madre, la madre dei peccatori e quindi la madre di tutti noi. E anche costoro sono stati seguiti, sorvegliati, vigilati, guardati di lontano, come dice il Vangelo, che Dio, la Sacra Scrittura, che dice che Dio guarda i figli, li guarda da lontano. Ai peccatori rivolge lo sguardo da lontano. E pensate, cari amici, che la pena più grossa che si può vivere è quella della perdita del paradiso, la perdita di Dio. Questa pena, che è una pena del danno, è più atroce della pena del senso, che noi siamo soliti guardare come fiamme di fuoco che tormentano le anime perdute. Peggio delle fiamme dell'inferno c'è la pena del danno, cioè della negazione di poter vedere Dio. Noi siamo fatti per il Signore, siamo fatti per Dio, siamo fatti per la vita eterna di gioia. E questo era il progetto di Dio, fin dai tempi di Adamo ed Eva, prima del peccato originale. Grazie al Redentore, al nuovo Adamo, si sono riaperte le porte del cielo per noi e impegniamoci, cari amici, guardando questa nostra Madre Immacolata, corrispondendo al suo amore, per far sì che anche noi siamo tutti salvi. Allora, cari amici, io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. A risentirci. Ave Maria e buona festa dell'Assunta. Ave Maria.